ricordate ieri sera dicevamo che il Vangelo per ben 4 secoli è stato considerato un testo vivente. Questo è molto importante. Voi sapete che oggi si usano dire delle religioni monoteiste, cioè quelle che credono in un unico Dio, che sono religioni del libro, cioè sono religioni che hanno alla base un libro, un testo sacro, scritto, ispirato, rivelato da Dio, che contiene la sua verità eterna e immutabile. Allora, in base a questo testo, le generazioni che si susseguono nella storia devono obbedire alle leggi e alle prescrizioni contenute anche quando non si capiscono. Ebbene, i primi cristiani hanno tenuto ben presente questo rischio e non hanno fatto del messaggio di Gesù un testo immutabile, valido una volta per sempre, ma un testo dinamico, mobile, che cresceva e si modificava in base alle necessità della comunità, per cui per 4 secoli ogni comunità si riteneva in diritto e in dovere di togliere, modificare o arricchire le parti che riteneva opportune. E alcuni di questi interventi sono stati positivi, abbiamo visto l'aggiunta del capitolo sesto, l'importantissimo messaggio di Gesù su cos'è l'Eucaristia, quella che tra poco celebreremo. Abbiamo visto l'aggiunta tra il capitolo 14 e 18 del bellissimo discorso di Gesù sul pane di vita, un discorso che andrà in un crescendo che fa quasi ubriacare quando dice che Dio e l'uomo vogliono diventare un'unica cosa. Altre volte questo esperimento è stato negativo. È stato negativo perché c'erano alcune parti del Vangelo che erano scomode e nessuna comunità voleva. Allora, se voi guardate al termine di questo capitolo settimo, inizia l'ottavo con un brano che non è di Giovanni. Infatti se lo togliete vedrete come poi il Vangelo fila più liscio, e se lo mettete in Luca, perché il brano è di Luca, al capitolo 21 dopo il versetto 38, vedrete che quello è il suo posto. Ebbene, c'è per un secolo nessuna comunità cristiana ha voluto il brano conosciuto come quello della adultera, e negli altri secoli questo brano è stato sempre censurato dai padri della Chiesa di lingua greca, addirittura fino al primo millennio. Pensate, il primo commento dell'episodio è del XII secolo. E soltanto nel terzo secolo, quindi dopo 300 anni, questo brano finalmente è stato ospitato in un Vangelo che non era il suo. Allora, cosa succedeva? C'era la comunità di Luca, nel quale era contenuto questo episodio dell'adultera, che mandava il suo Vangelo in un'altra comunità. Questi lo accoglievano, gli andava bene il Vangelo, però questi 11 versetti non andavano. Non si poteva stracciare, bruciare, togliere, perché era sempre la parola del Signore, semplicemente non veniva ricopiata. Quindi rispedivano al mittente il Vangelo integro, ma la copia che loro si erano fatta era censurata di questi 11 versetti. Tant'è vero che nel IV secolo Agostino, Sant'Agostino, grande padre della Chiesa, scrive che alcuni di fede debole, o piuttosto nemici della fede autentica, per timore, io credo, di concedere alle loro mogli l'impunità di peccare, tolgono dai loro codici, codice si intende il libro del Vangelo, il gesto di indulgenza che il Signore compì verso l'adultera, come se colui che disse d'ora in poi non peccare più avesse dato il permesso di peccare. Cos'era successo? Conosciamo tutti l'episodio della giovane adultera portata da Gesù. La facilità con la quale Gesù aveva perdonato l'adultera era inaccettabile nella comunità cristiana primitiva, e nessuno voleva avere questo Vangelo, perché come dice Sant'Agostino, dice perché tolgono dei loro codici il gesto di indulgenza, perché hanno paura
che le parole di Gesù, vai d'ora in poi non peccare più, diventasse la licenza di mettere le corna ai mariti. Quindi pensate, questo brano per secoli nessuna comunità l'ha voluta. Alla fine, soltanto nel terzo secolo, sono finiti nel Vangelo di Giovanni, ma non sono del Vangelo di Giovanni. Sia il linguaggio, sia lo stile e sia la tematica sono del Vangelo di Luca. L'episodio lo conosciamo tutti, concludiamo questa immagine appunto per far vedere come anche negli altri Evangeli c'è la differenza tra il Dio della legge e il Creatore. Portano questa donna colta in flagrante adulterio, quindi senz'altro la spiavano, e preparano una trappola per Gesù. Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne pensi? Come Gesù risponde? Si dà la zappa sui piedi. Se dice, non osservate la legge, e quindi la donna venne lapidata, il fatto che la pena richiesta sia la lapidazione significa che questa donna è il matrimonio ebraico avveniva in due fasi. C'era prima lo sposalizio, quando la donna aveva 12 anni, e poi le nozze, quando iniziava la convivenza, quando la donna aveva 13 anni. Se l'adulterio avveniva in questa prima fase, la donna veniva lapidata. Se l'adulterio veniva dopo le nozze, la donna veniva strozzata. Il fatto che chiedano la lapidazione per questa donna significa che è una ragazzetta tra 12 e 13 anni. Quindi Gesù non c'ha scelta, è nel Tempio, c'è la polizia pronta e Gesù non può contraddire la legge. Quindi se Gesù dice osservate la legge, obbedisce alla legge, ma questa folla che ha sentito in lui un accento diverso sarebbe delusa. Se Gesù dice perdonatela, lasciatela andare, ecco, ha bestemmiato, contraddice la legge di Mosè e subito sarebbe stata arrestata. Quindi Gesù non risponde e scrive l'Evangelista che scriveva per terra. Questo è un gesto simbolico già presente nel profeta Geremia, che diceva che i nomi dei morti saranno scritti per terra. Quelli che covano sentimenti di morte sono per Gesù già morti. E vista l'insistenza alle loro domande, Gesù, con la famosa sentenza, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Questo va inteso nel senso culturale dell'epoca, perché noi, sia per i film che abbiamo visto, per le immagini, pensiamo che si tratti di lanciare delle pietre. No, non era così. Quando una persona, come in questo caso, era accusata di adulterio, i due testimoni, ricordate prima Nicodemo, possiamo giudicare una persona senza averlo sentito e senza aver sentito i due testimoni che erano necessari, i due testimoni dell'accusa erano quelli che dovevano scagliare la prima pietra, cioè la donna veniva messa in un buco e i due testimoni dovevano prendere una pietra che prescrive il Talmud tanto pesante da essere a malapena sorretta da due persone, quindi normalmente era un blocco di pietra sui 50 kg. Allora erano questi due testimoni che dovevano scagliare la prima pietra e gettarla sopra la vittima che normalmente moriva immediatamente, quindi sono quelli che ammazzano il colpevole. Poi tutti gli altri che stanno lì si buttano le pietre per colmare questo. Quindi scagliare la prima pietra non significa dare inizio al processo di lapidazione, ma significa ammazzare. E scrive l'Evangelista che mentre prima erano compatti nell'accusare, uno a uno se la filano via, cominciando il termine greco è presbitero, che significa l'anziano, ma che non indica i vecchi. I presbiteri erano i componenti del sinedrio, quelli che avevano autorità di giudicare e di emettere le sentenze. E rimane soltanto Gesù e la donna, e appunto questa frase di Gesù: donna, nessuno ti ha condannato, manco io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Ebbene, questo atteggiamento di Gesù nei confronti di questa donna adultera era inaccettabile e per ben tre secoli nessuna comunità l'ha voluto nel suo Vangelo. Allora, spazio a voi per interventi, per domande sui temi che abbiamo trattato sia ieri sera che oggi, credo che c'è materia sufficiente per un bel colloquio. A voi la parola.
Mi chiamo Bianca. Sulla frase che lei ha detto, sulla dicitura, insomma, non è Gesù simile a Dio, perché sarebbe facile un'immagine, ma è Dio che è uguale a Gesù. Vorrei qualche altra spiegazione.
Sì, ti ringrazio. Dunque, il prologo di Giovanni termina con questa espressione: Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi non possiamo sapere chi è Dio, perché se nessuno l'ha mai visto, come non possiamo sapere di Dio? Solo il Figlio ne è la rivelazione, la spiegazione. Quindi noi di Dio non sappiamo niente. Ma io di Dio so questo, va bene, quello che tu sai di Dio, adesso tienilo in sospeso e guarda, fissa l'attenzione su Gesù. Se coincide con quanto vedi nell'atteggiamento e nell'insegnamento di Gesù, mantienilo. Se si discosta o se è in contraddizione, eliminalo. E lo stesso Gesù a Filippo ha detto: chi vede me vede il Padre. Non dice chi vede il Padre vede me. Quindi noi Dio è invisibile, Dio non si vede. L'unico che abbiamo conosciuto è Gesù, che è Dio, e quindi non conosciamo altro Dio se non quello che si manifesta in Gesù. Il Dio delle religioni, lo sappiamo, è un Dio che premia i meritevoli, ma castiga i malvagi. In Gesù non c'è nulla di tutto questo. Gesù presenta un Dio non buono, ma esclusivamente buono. Un Dio amore che non ha altra maniera per rapportarsi con le persone che non sia una comunicazione d'amore. Mentre il Dio della religione premia i buoni ma castiga i malvagi, il Dio di Gesù, e Gesù ne fa l'esempio, dice: guardate, oggi è una giornata di sole. Cos'è? Il sole splende soltanto su quelli che se lo meritano e sugli altri no. Il sole oggi splende su tutti, sui buoni e sui cattivi, sui lazzaroni e sui criminali e sui santi. Dio è amore. Allora l'immagine del Dio che castiga, l'immagine del Dio che condanna, l'immagine soprattutto del Dio che rifiuta i peccatori, queste sono tutte immagini false, costruite dalla religione, che non trovano riscontro in Gesù. Non solo Gesù non rifiuta i peccatori, ma gli va lui in cerca, quelli che non potevano avvicinarsi a lui, per dire: guarda, che a te Dio ti ama. C'è una bellissima espressione negli Atti che ogni comunità cristiana e ogni cristiano dovrebbe tenere proprio incisa nel proprio cuore, perché è importantissima. Pietro ha fatto difficoltà ad accogliere questo messaggio. E gli ci è voluto del tempo, perché la tradizione religiosa radicata in lui era talmente forte. E quindi anche lui pensava che i pagani erano gente di seconda categoria, che andavano tenuti separati. Dopo un'esperienza straordinaria che fa, arriva ad emettere questa definizione: perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. Questo è straordinario, perché la religione campa proprio sulla divisione tra puri e impuri, tra degni e indegni. Pietro smentisce: Dio mi ha mostrato che non c'è neanche un uomo, qualunque sia la sua condizione, il suo comportamento, la sua condotta, che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Allora, questo è il Dio che noi conosciamo. Quindi allora il Dio che giudica, il Dio che condanna, Gesù lo dirà in questo Vangelo, Dio non mi ha mandato per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Quindi il Dio che castiga, il Dio soprattutto al quale l'uomo deve offrire. L'uomo ha proiettato in Dio il rapporto con i capi, con i padroni, e quindi il servo doveva offrire al padrone. Tutto questo cambia. Quando la samaritana chiede a Gesù: dove devo andare ad offrire? E Gesù gli dice: ma guarda, è finita l'epoca di offrire a Dio. È iniziata l'epoca in cui Dio si offre a te. Quindi devi accogliere Dio, non offrirti a Dio. Ecco, allora, tutte queste immagini del Dio della religione, il Dio che giudica, che condanna, che castiga, il Dio che chiede, il Dio che manda i castighi. Ricordate l'episodio del cieco nato, i discepoli: chi ha peccato per essere cieco, lui o i suoi genitori? Perché a quell'epoca si credeva che ogni malattia era inviata da Dio come castigo per i propri peccati. Ancora oggi, se accendete Radio Maria, sentite le stesse stupidaggini nuovamente riproposte. Quindi le malattie che vengono da Dio, Gesù dice, né lui né i suoi genitori. Ma proprio in questa persona immaginata adesso si manifesta l'azione creatrice del Padre. Quindi tante immagini di Dio, se confrontate con l'insegnamento e con le opere di Gesù, vengono a cadere. E cosa rimane? Rimane quello che Dio è: amore. E Dio è esclusivamente amore. Dio non condanna, Dio non castiga, Dio non giudica, Dio non si offende. Ricordate quando c'era quell'atto di dolore, offeso voi, infinito. Dio non si offende, perché l'amore non si offende. Ecco, quindi dire che non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù, significa tutto questo. Ah,
Mi chiamo Pasquale. No, volevo capire un po' l'atteggiamento del cristiano nei riguardi del fariseo. Il fariseo anche lui è un figlio di Dio, quindi praticamente bisogna amare anche il fariseo. I farisei attuali, non so, a me risulta difficile, non so, pensare a un Marcello Pera, che lo considero un fariseo, avere nei suoi confronti un atteggiamento di amore. Cioè, vorrei capire come devo pormi rispetto al fariseo moderno, ecco.
Ma sai, ognuno ha il suo carattere, i suoi atteggiamenti. Ti posso dire come io mi pongo verso i tanti, numerosi farisei: una profonda compassionevole tristezza, perché non sono persone felici. Queste persone tanto pie, tanto sante, tanto devote, poi non le vedi felici. Allora, se tutta questa preghiera, se tutta questa devozione poi non ti ha dato la felicità, ma a cosa serve? Tempo fa sono andato a predicare in un monastero di clausura e sono rimasto sconcertato, perché le monache più anziane, tra 80 e 90 anni, erano tutte, a parte tutte tristi, sembravano delle lapidi funerarie vaganti, ma tutte preoccupatissime della morte, non tanto per la morte, ma per incontrarsi con il Signore. Ho detto: sorelle mie, è tutta una vita che pregate, fate sacrifici, e questo è il risultato. Allora, sapete, permettetemi, ho un linguaggio un po' così, dico: ma non era meglio che andate a fare puttane? Perché il Signore ha detto che le puttane ci precedono nel regno dei cieli. Tutta una vita, di preghiere, devozioni, e questo è il risultato. Dico: ma non vedete come siete tristi? Appunto, gli ho detto, dico: sembrate delle lapidi funerarie. Fate un sorrisetto, gente mia, ridete un po', perché l'incontro con Gesù ti rende felici. Allora, queste persone pie, queste persone tanto devote, tu le vedi contraddistinte da una nota: non sono persone felici. Allora c'è qualcosa che non va, perché se tutta questa devozione non ti dà la felicità, che è la volontà di Dio, è possibile essere pienamente felici qui in questa esistenza. Quindi da parte mia c'è un atteggiamento di compassionevole tristezza. Mi dispiace per queste persone, perché volontariamente rifiutano la pienezza di vita e la cercano in quella che invece non lo può dare.
Vi aperto nel Vecchio Testamento, si parla di un Dio guerriero che vieta di salire su un loreb, toglie i sandali dai piedi, uccide i bambini col suo permesso. Oggi, ringraziando a Dio, questa distanza tra l'uomo e Dio si è avvicinata, però ci deve stare un certo rispetto, non di distanza di metri, di rispetto verso Dio.
Dunque, abbiamo visto ieri che perché nella Bibbia, nella religione, Dio mette paura. Non è che Dio mette paura, è che gli uomini della religione, i sacerdoti, sono i sacerdoti. E ho visto che c'è quel libro bellissimo di Castiglio, Dio e la felicità dell'uomo, dove questo viene spiegato bellissimo, ve lo consiglio, che è veramente un bellissimo libro. E non è che Dio mette paura, ma sono stati gli uomini della religione che, per imporre le loro pretese, hanno avuto bisogno di presentare un Dio del genere. Cioè, tu, se disubbidisci, non è che disubbidisci a me, ma attento che disubbidisci a quello lassù. Allora devo presentare un Dio che mette paura. Io non mi ricordo se l'altra volta l'abbiamo letto, credo di sì, perché è uno dei cavalli di battaglia per far vedere il terrorismo religioso. L'abbiamo già fatto, il capitolo 28 del Deuteronomio, le 52 maledizioni scagliate. Nel capitolo 28 del Deuteronomio ci sono elencate 52 maledizioni contro chi osa trasgredire la legge. Scrive l'autore: se non obbedisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni, non una, tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Non le leggiamo tutte 52, ma lo spavento, la peste, il deperimento, l'infiammazione, l'arsura, l'aridità, il carbonchio, la ruggine, l'ulcera, la rogna, la tigna, e poi dico sempre fantasia del Padre Eterno, sentite, perché il Padre Eterno, quando manda le maledizioni, le manda mirate: emorroidi dalle quali non potrai guarire.
non emorroidi, emorroidi dalle quali non potrai guarire, poi follia, cecità, confusione, eccetera, eccetera. A un certo momento questo autore dice, e se avessi dimenticato qualcosa? Allora sentite, dice, anche le numerose malattie e le numerose piaghe non menzionate nel libro di questa legge, anche quelle il Signore le farà venire su di te. Ma il finale, non sai se piangere e se ridere. Quindi immaginate queste persone con tutte queste disgrazie, eccetera. Alla fine, dice, alla fine vorrai tornare in Egitto e rivenderti come schiavo. Sentite il finale. Là vi offrirete in vendita i vostri nemici come schiavi e come schiave. E il sadismo è unico, ma mancherà chi vi compra. È il massimo. Colpiti da tutte queste disgrazie, torni in Egitto, dice, torna a essere schiavo, non te vuole nessuno. È disastro. Naturalmente noi oggi ridiamo, ma anche noi abbiamo creduto a robe del genere. Ha un castigo tremendo da parte di Dio. Non è che Dio castiga, e sono gli uomini della religione che per imporre il loro dominio hanno deturpato, hanno sporcato il volto del Padre che c'è già anche nell'Antico Testamento, emerge nei profeti, emerge nei tratti, l'hanno sporcato perché? Per mettere il proprio dominio sulle persone. Allora il rispetto, indubbiamente il rispetto, ma il rispetto non significa timore. Il rispetto di un figlio verso il padre significa naturalmente un amore filiale, ma con una sicurezza. Io so che anche se sbaglio, da parte di mio padre non ci sarà un cambiamento nel rapporto d'amore. Io mi appello ai genitori. I genitori, verso il figlio, quando il figlio si comporta male, non diminuisce il loro amore, ma viene potenziato, si cresce, gli si dimostra ancora più amore. Quando si ha un figlio, qualunque sia il comportamento del figlio, gli si vuole sempre, sempre bene. Se noi siamo capaci di fare così, quanto più il padre. Quindi il rispetto senz'altro, quello che, infatti lo dice Giovanni nelle sue lettere, quello che va eliminato, il timore di Dio. Perché se c'è il timore, non c'è l'amore. Quindi Dio non va temuto, ma va amato. Sapendo che qualunque sia il nostro comportamento, Lui è sempre dalla parte nostra, ci incoraggia e ci dà forza. Mentre il peccato chiudeva nella legge il rapporto tra Dio e l'uomo, neanche il peccato riesce a chiudere questa comunicazione d'amore da parte di Dio. Anzi, si può dire che il peccato che noi mettiamo stimola la fantasia di Dio per dimostrarci un amore ancora più grande di quella che può essere la nostra colpa. Sì, ecco, c'eravamo il Fulvio, al quale sapete che ha appena compiuto i 50 anni, allora gli facciamo il nostro augurio. È una bella data, è un bel traguardo, Fulvio, 50.
Sì, si sente. Dunque, io vorrei tornare un po' sul punto che abbiamo toccato anche ieri e che rimbalza anche oggi, no? Vedo che è una cosa che noi comuni mortali siamo molto attratti, cioè sul discorso del pathos, no? Cioè abbiamo detto che il progetto è quello della felicità e quindi di rendere lieve, soave la condizione umana nella vita. Però c'è quel pazzo dove appunto Cristo nel Getsemani, dove si rivolge a se puoi allontana da me questo calice, ma se non è così venga fatta la tua volontà. Allora, il pathos, la sofferenza, una buttare via sempre, oppure possiamo qualche volta nel ricercare la verità si può pensare, è lecito pensare che sia qualcosa che discende su di noi perché vuole mettere in moto delle dinamiche e farci comprendere meglio e più a fondo delle cose.
Sì, dunque, nell'amore, inevitabilmente nell'amore c'è anche la componente della sofferenza e del sacrificio. Questo fa parte della dinamica d'amore. Quando si ama, inevitabilmente si incontra a volte la sofferenza in questo amore, a volte occorre sacrificarsi, ma la linea importante è l'amore. E noi sappiamo una cosa, che le sofferenze non vengono da Dio, ma che Dio nella sofferenza è accanto all'uomo e l'aiuta a portarla, a superarla e quando è possibile vincerla. Quindi un Dio che è sempre alleato dall'uomo, quindi Dio non manda le sofferenze ma le trasforma in bene. Ma riguardo all'episodio che citi, Gesù nel Getsemani, Gesù, fin dall'inizio della sua missione, era cosciente della fine che avrebbe fatto. Perché? Gesù ha volontariamente trasgredito il comandamento del sabato per il quale era prevista la pena di morte. Gesù, per aiutare le persone, ha messo a rischio la propria vita. Pensate, il primo gesto che Gesù fa nella sinagoga, c'è quell'uomo con il braccio inaridito, e santo cielo, che fretta c'hai, aspetta il giorno dopo e lo guarisci, quello è contento lo stesso, no? Per Gesù il bene dell'uomo è più importante di qualunque prescrizione divina, e pubblicamente in una sinagoga trasgredisce il sabato. Di sabato era proibito visitare, figuratevi, curare gli ammalati. Ma per Gesù dare vita alla persona era più importante della propria vita. Quindi Gesù era cosciente. Infatti, ricordate ieri quando dicevamo che non sorprende che Gesù sia stato ammazzato, ma ci sorprende che sia riuscito a campare così tanto. L'ha fatto perché si è dato sempre alla latitanza. Ma allora come mai la notte dell'arresto del Getsemani chiede al padre di allontanare questo momento? Se fin dall'inizio, da subito, era cosciente e più volte ai discepoli ha detto guarda Gerusalemme ad essere ammazzato, come mai arriva a un certo momento, proprio la notte che sta per accadere, quello che lui sapeva che sarebbe andato incontro, addirittura anche il tipo di morte che avrebbe usato nei suoi confronti, quella più infamante, riservata per i maledetti di Dio, ma come mai proprio quella sera dice padre se è possibile rimanda? Il dolore e l'angoscia di Gesù non sono per la sua fine, che lui già sapeva essere pronta ed essere imminente. Il dolore e l'angoscia per Gesù è per il suo popolo, che avendo rifiutato il Figlio di Dio, il Messia portatore di pace, andrà incontro a una catastrofe unica nella storia. Il popolo che Dio aveva preparato, il popolo che Dio aveva curato, rifiuterà il suo Dio, per andare incontro alla catastrofe, perché la morte di Gesù comporterà poi la distruzione di Gerusalemme, non come maledizione da parte di Dio, ma perché devono scegliere tra Gesù il figlio di Dio e il Barabba, un rivoluzionario, quelli che lottavano contro i romani. Hanno scelto un messia di forza, un messia violento, e hanno addirittura sfidato l'impero romano, capirai, sono arrivati i romani, hanno fatto piazza pulita di tutta Gerusalemme. Quindi l'angoscia di Gesù è che la sua morte comporta la fine del popolo che Dio aveva curato, è la distruzione di Gerusalemme, è l'eliminazione fisica del suo popolo. Quindi questa è l'angoscia che Gesù prova nel Getsemani. Sì, aspetta che c'è, non lo conto.
Così sento, no? Ieri tu dicevi che la figura di Gesù attrae, no? Per questa, perché risponde alla pienezza di vita che ognuno di noi ha dentro. Però poi tu dicevi c'è anche chi lo rifiuta. Allora la domanda io che mi sono posta, cioè se tu me la puoi un po' più ampliare, se questa pienezza appartiene ad ogni persona, no? Perché poi c'è questo rifiuto verso Gesù? Ancora oggi, per esempio, a volte vedo delle persone proprio che non ne vogliono proprio sentire parlare, oppure se tu ne parli quasi se diventi la nemica numero uno di queste persone. Perché c'è questa resistenza, cioè questo desiderio di pienezza di vita? Che fine fa?
Sì, il Concilio dice che se molte persone rifiutano Dio, la responsabilità in gran parte è di noi cristiani del Dio che gli presentiamo. Bisogna vedere questo Gesù come viene presentato, è il Gesù dei Vangeli o è altro? Quindi, quando viene presentato il Gesù dei Vangeli, almeno per la mia esperienza, non c'è mai rifiuto. Qualunque categoria di persona lo accoglie. Le persone che fanno più resistenza, sì, sono le persone religiose. Le persone che vivono in un ambito religioso, che hanno strutturato tutta la loro esistenza, pensate, tutta la loro esistenza sul meritare l'amore di Dio. Vai a dire che Dio non guarda i meriti delle persone, ma i bisogni. Allora tutta la vita, diceva una volta una persona, io ho sacrificato tutta la mia vita. E chi te l'ha fatto fare? Il Signore non chiede sacrifici. Non devi sacrificarti per il Signore, devi sacrificarti per gli altri, forse sì, sacrificarti per gli altri sì, ma sacrificarti per il Signore. Ho represso tutta la mia affettività, ho schiacciato la mia sessualità pensando che Dio volesse così. Immaginate che disastro. Allora per queste persone l'annuncio di Gesù è un ciclone, ma almeno per la mia esperienza, quando si annuncia il messaggio di Gesù, questa è una ventata di vita che investe tutto l'orizzonte umano. C'è in questa attività ormai da anni che facciamo, l'estensione di questo messaggio va dai monasteri di clausura, non quelle poverette, ci sono dei monasteri di donne straordinarie che hanno colto questo messaggio di Gesù, dai monasteri alle carceri di massima sicurezza. Mi diceva il cappellano del carcere di Fossombrone delle Marche, c'è un carcere di massima sicurezza, quindi per pluriergastolani, un regime duro, dice, vedessi questi ergastolani, quando gli leggo queste tue scritti e sentono che Dio non guarda i meriti ma i bisogni. Vedessi questa gente che ha ammazzato e più volte ammazzato, come si squaglia, si scioglie di lacrime. E questo me l'ha confermato il cappellano del carcere di San Vittore, di Rebibbia, eccetera. Quindi questo messaggio sta dilagando anche nelle carceri. E sono proprio queste persone, quelli che si sono sentiti esclusi, quelli che si sentono rifiutati, che sentono in Gesù la risposta al proprio bisogno di pienezza di vita. Quindi è importante, quando noi proponiamo Gesù, di proporre quello dei Vangeli e soprattutto quello che diciamo la tecnica di Gesù, proporre, mai imporre. Quando si impone qualcosa significa che quello che viene imposto non convince, perché se qualcosa è buona non c'è bisogno di imporla, di obbligarla, se qualcosa è buono basta offrirla. Allora dicevamo ieri, ricordate, il criterio per distinguere se qualcosa viene da Dio o no: Dio offre, l'autorità religiosa impone. Quindi se qualcosa ci viene imposta non viene mai da Dio. Perché Gesù non impone? Perché sa che il suo messaggio è la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona ha dentro. Allora Gesù deve soltanto offrirla, deve soltanto proporla. Gesù non deve imporla e tantomeno deve imporla con le minacce, guarda che se non fai così, eccetera. Quando invece questo messaggio non convince va imposto. Voi pensate, adesso tra poco, infatti ci siamo, celebreremo l'Eucaristia. Un momento di pienezza di vita, dove si tocca con mano questa felicità di essere avvolti dall'amore di Dio, quindi è un qualcosa di entusiasmante. Pensate in mano ai preti cosa era diventata la messa. Quando si dice sacrificio della messa, la gente capisce che era il loro sacrificio stare a messa. Una roba noiosa, incomprensibile. Allora, quel momento che doveva attrarre le persone, non attraendole più, è stata diventata un'imposizione, gravata, ricordate, la pena del peccato mortale per chi non andava a messa. Quindi ci abbiamo avuto per secoli i partecipanti all'Eucaristia che non erano gente entusiasta di Gesù, ma della gente obbligata, precettata, era lì con il corpo, ma la festa era ovunque, perché bisognava fare una presenza fisica. Allora come si può aver trasformato un momento così bello in qualcosa di impossibile da sopportare? Sapete che ancora oggi molta gente scappa dalle chiese per legittima difesa, perché sente delle omelie che non c'hanno né capo né coda, vede anziché un prete, un uomo che ha messo la sua vita a servizio degli altri, vede un burocrate arrogante, insensibile alle sofferenze, la gente scappa e fa bene. Io non mi meraviglio che la gente fugge dalle chiese, mi meraviglio che ci sia ancora tanta gente che vada in chiesa. E gente succube, gente che sopporta di essere maltrattata, gente che sopporta un messaggio che non c'ha né capo né coda. È la Chiesa stessa che lo dice: preti, migliorate la vostra predicazione, poi smettetela sempre di lamentarvi, sempre di rimproverare. Noi dobbiamo annunciare la buona notizia, e nella buona notizia non c'è né lamento né rimprovero. Allora, l'ultima e poi ci prepariamo. Io cerco di rubare i minuti.
Molto brevemente, poiché i documenti ecclesiastici ufficiali vengono ritenuti, cioè c'è chi li legge, chi non li legge, chi ne tiene conto, chi non ne tiene conto, c'è comunque molta gente che ne tiene conto, non sarebbe pensabile un'errata corrige? Uno, perché degli errori l'hai dimostrato abbondantemente, insomma, se ne sono stati proprio di grosso. Ancora attualmente vediamo il non appoggio al documento proposto dalla Francia circa la abolizione del reato di omosessualità. Ancora oggi, quindi andrebbe fatto subito domani un'errata corrige. Per quanto riguarda la questione parola di Dio, ma che noi diciamo sempre parola di Dio, a parte la bestemmia di aver vincolato la parola di Dio a quel tempo, ha parlato in molti modi pienamente in Gesù, ma continuerà a parlare tante altre volte e in tanti altri modi. Questa sarebbe la cosa più corretta, ritengo bestemmia e vincolante per lo Spirito Santo aver ridotto il tutto al libro, quello primo. Secondo, poiché parola di Dio, abbiamo visto che tutto sommato si tratta di tentativo di parlare di Dio attraverso la storia di un popolo, tra l'altro, perché non dire invece di parola di Dio, tentativo di parlare di Dio, magari aggiungendo riuscito o penosamente non riuscito?
Quello che tocchi, ti ringrazio, è un tema dolente della liturgia. C'è stata un'intenzione buona, far conoscere tutta la scrittura al popolo, quindi dividere, selezionando brani, in modo che nel giro di triennale si conosce tutta la scrittura. Ma non tutti i brani della scrittura sono adatti per un contesto liturgico e, come hai detto giustamente, rischiano più di sconcertare e di scandalizzare anziché di arricchire. Pensate quando si legge un brano dell'Antico Testamento di Jefte. Jefte è un re, è un capo, che va in battaglia e fa un voto al Signore. Dice, se mi fai vincere, la prima persona che incontro te la sacrifico. Vince, torna a casa, incontra l'unica figlia che c'ha, prende la scanna. E l'autore narra questo brano senza prendere le distanze, senza cosa. Immaginate quando in una chiesa si legge questo brano e poi parola di Dio, Madonna mia, quanto è tristo sto Dio. Oppure si legge il libro dell'Esodo, per liberare una tribù di beduini il Signore stermina quello che era l'impero più grande dell'epoca, tutti i primogeniti maschi. E non è si limitato a ammazzare il figlio del faraone, dice vabbè sarebbe diventato un delinquente come il padre, è un'azione preventiva, ma dice che è uccise il Signore dal figlio del faraone fino, pensate, al figlio del schiavo in prigione, è schiavo, sta in prigione e il Signore ammazza il figlio, più sfigati di così se no. E dopo c'è il Salmo, ha ammazzato tutti i primogeniti d'Egitto, buono è il Signore, buono, e se era triste cosa faceva suo Padre Eterno. Quindi ci sono brani che vanno spiegati e nel limite dell'Eucaristia questo non è possibile, ed è chiaro appunto, come accennavi, la parola di Dio è Gesù. La parola si è fatta carne, un uomo, quindi è dinamico e si incarna attraverso gli uomini. Dice Paolo, voi siete la lettera scritta dallo Spirito di Dio. Quindi la parola di Dio, il libro contiene gli eventi suscitati da questa parola, ma non è la parola di Dio. La parola di Dio è viva ed è dinamica ed è Gesù, ed è il criterio per comprendere quella che viene menzionata come parola di Dio. Quindi c'è stato un tentativo buono, il risultato è stato infelice, perché certi brani non possono essere proposti senza una spiegazione culturale, linguistica, ma nel corso di una Eucaristia questo non è possibile. Invece la prima cosa era che la prima... l'errata college non si può, perché se io ammetto oggi, dice sapete mi sono sbagliato prima durante l'incontro, e voi dite ma allora questo se si è sbagliato una volta si può sbagliare sempre, e se io voglio sembrare infallibile non potrò dire mai che ho sbagliato. Allora mi raccontava una volta un membro del Santo Uffizio come si stilano i documenti vaticani: si mette sempre tutto e anche il contrario, in modo che se cambia la situazione puoi sempre dire come già detto da prima. Quindi i documenti sono di un'abilità, lì la diplomazia è fantastica, no? In documento si afferma che oggi è domenica, ma è anche il giorno dopo il sabato, ed è il giorno prima del lunedì, in modo che per ogni evenienza dice, ma non hai detto che era, sì, abbiamo detto che era il giorno prima, dopo il sabato, quindi non si può dire che ho sbagliato. Allora si ridicono questi documenti in modo che in qualche maniera, c'è quando parlavamo della Bibbia di Papa Sisto e quella di Clemente, come ha voluto il nostro predecessore, come ha voluto il predecessore, avete fatto tutto il contrario? Ecco, quindi purtroppo non si ammette mai, ecco, un'errata corrige sarà, magari sarebbe auspicabile, però c'è, su questo vorrei veramente invocare la fiducia
c'è un rinnovamento nella Chiesa, c'è una serie di documenti che vengono dalle commissioni pontificie che sono veramente molto buoni e molto validi, e anche se non sembra, perché sembra una struttura immobile, la Chiesa va avanti, ma qui esige il nostro contributo. Noi dobbiamo stimolare questa Chiesa perché vada sempre avanti e mai torni indietro. Dobbiamo perdere la soggezione nei confronti del clero e nel confronto delle istituzioni. Non facciamo così loro uno sgarbo, ma facciamo un aiuto. Se invece di ossequiare certi papaveri e gli parliamo con il cuore umano e gli facciamo presente l'atteggiamento contraddittorio che possono avere, questo può essere soltanto un aiuto. Quindi noi siamo anche responsabili di questo cambiamento. Concludiamo perché dobbiamo prepararci per la celebrazione dell'Eucaristia.